sono all'indietro, dalla musica al suono, dalla musica al suono, e con una sorta di forte accentuazione sul significato di questo passaggio, sul significato generale di questo arretramento, un arretramento che ha o può avere il carattere di un nuovo inizio, di un inizio radicale, di un ritorno a quella dimensione in fondo di sperimentazione che si trova anche descritta in Platone quando parla delle sperimentazioni pitagoriche sulle corde. In certo senso vi è questa dimensione di ripresa iniziale, quindi questo concetto di sperimentalità che è presente in tutta la musica contemporanea è da intendere proprio da questo punto di vista come una sorta di ripresa di quella che era l'istanza più arcaica del musicale, cioè un ritorno all'origine del musicale, quindi un ritorno al suono. Questo è appunto un tema che in Cage c'è, ma non c'è solo in Cage, secondo altre articolazioni. Anche questo tema ha i suoi problemi. Attraverso questo passo all'indietro, si è detto, non vi è soltanto l'idea del fatto che la musica appunto consta di suoni, secondo la frase che abbiamo usato fin dall'inizio, quindi è fondata nei suoni, quindi non vi è soltanto una relazione per così dire positiva, ma vi è nel discorso di Cage anche una sorta di tensione tra questi due momenti. Musica e suono diventano, nell'impostazione di Cage, due momenti connessi ma anche tesi, anche che possono essere tra loro contrapposti. Vi è quindi una sorta di sviluppo che si muove al limite tra quello che possiamo dire il musicale e il non musicale, anche se questa espressione lo assume tra virgolette, ed è questo l'oggetto in fondo della discussione che Cage suggerisce. Questa posizione limite risulta particolarmente evidente in un'altra importante presa di posizione di Cage, in un altro importante tema che viene di continuo ribattuto e su cui si è molto discusso anche in termini fortemente polemici. Questo tema è soprattutto un tema negativo, cioè un tema che deve essere formulato dalla sua formulazione soprattutto in senso negativo, e riguarda proprio il problema dell'espressione. Cioè vi è in Cage una negazione molto forte di una concezione del suono come possibile veicolo di un progetto espressivo. Quindi vi è una negazione della musica, del musicale come portatrice di espressione. Anche questo tema, anche questo aspetto, questo atteggiamento negativo serpeggia un po' ovunque nella musica novecentesca secondo varie angolature. La stessa parola di espressione che è usata nel titolo del corso in realtà è ampiamente esorcizzata in certe tendenze critiche, ed è esorcizzata perché viene ritenuta, per dirlo in breve, una parola romantica, ecco. Cioè una parola che allude a una concezione romantica del musicale in cui il momento espressivo sarebbe in primo piano. Vi sono qui anche qui tutta una serie di ovvietà da rivedere. Nella critica, in tutta la critica novecentesca, si sono appunto sedimentate opinioni, parole appunto che hanno assunto certi significati, certe inclinazioni di significato. Romantico è uno, no? una di queste parole, insomma, che ha assunto prevalentemente un significato spregiativo, il che non sempre sembra opportuno. Un'altra parola usata frequentemente con significato spregiativo, che aveva all'inizio probabilmente una sua connotazione precisa, ma in alcun senso poi si è perso, è ad esempio la parola neoclassico, che voi trovate di continuo, riferita ad autori più diversi. Neoclassico, la parola classico a volte ha delle sue implicazioni, neoclassico ha altre implicazioni ancora. In certi casi comprendiamo cosa voglio dire, ma quando un uomo ad esempio dice che Stockhausen è un neoclassico, io non riesco più chiaramente ad affermare il senso del termine neoclassico. Cioè sono parole polemiche che diventano poco significative, di cui dobbiamo andare a origine, quando avevano un significato abbastanza preciso, e dovevamo rimettere in questione i problemi che stavano alla base di queste considerazioni. Quindi dicevamo questa parola, espressione, che si trova, e qui appunto è la tendenza formalistica di cui si è già parlato, che in particolare viene messa in questione. Questo tema si ritrova in varie tendenze della teoria musicale contemporanea, e in particolare con particolare esasperazione in Cage. Cioè in Cage, anche in questo caso, Cage fa un'utilissima operazione a mio avviso. Cioè anche in questo caso Cage porta questo rifiuto dell'espressione al suo coerente estremo. Ecco, l'operazione sempre utile, secondo me, è il togliere innanzitutto l'impianto coerente di un discorso, e poi anche una sorta di verifica che possiamo fare su una posizione operando una sorta di estremizzazione del problema. Ho già accennato che, ad esempio, in uno degli scritti più antichi di Cage che abbiamo letto, quello del 37, in realtà compare una tematica espressiva legata proprio al momento naturalistico del suono, però già in quel testo, che forse dal Cage successivo non sarebbe accettato, però già in quel testo vi è l'accentuazione che l'espressione non è nel suono come tale, cioè il suono come tale e può essere di fronte alla soggettività che lo ascolta, e tanto più è in qualche maniera posto come nel suo esserci come suono e basta, tanto più può suggerire certamente dei momenti espressivi di cui però è responsabile la soggettività stessa. La quale soggettività, e questo vale per l'aspetto soprattutto dell'attività compositiva, in realtà deve fare l'esatto contrario di ciò che si pensa che faccia, non sappiamo nemmeno se le cose stiano esattamente così, il musicista tradizionale, chiamiamolo in questo modo, il musicista romantico, se volete, ecco, il porsi di fronte al suono con un progetto espressivo da immettere, da imporre al suono stesso. Nelle formulazioni più frequenti di Cage, comunque, anche questo elemento di naturalismo espressivo non sono particolarmente presenti, è più presente il tema critico nei confronti di una fortissima negazione di una presenza della soggettività dentro il brano musicale. In questo contesto vi è una critica naturalmente dell'associazione musica e linguaggio, uno degli altri grandi temi che noi purtroppo non abbiamo potuto cogliere, che invece io avrei desiderato cogliere almeno di sbieco, ma che sarebbe senz'altro interessante mettere a fuoco di per se stesso cosa può significare questo tipo di associazione e di dissociazione. Anche questi due momenti li ritroviamo di continuo e nelle poetiche musicali e nella pratica critica. Ecco, in Cage troviamo senz'altro diverse espressioni che sottolinea che non bisogna dare i suoni forma di parole, che i suoni non sono fatti di consonanti e di vocali, che i suoni, insomma, non sono strutturabili in messaggi. E non sono strutturali, non debbono, qui siamo appunto in serie di opinioni su ciò che deve essere la composizione, non su ciò che la composizione in generale è, e non deve nemmeno il compositore dare una qualunque strutturazione che sia conseguenza di un esplicito progetto espressivo. Ciò che viene quindi tolto di mezzo è la tematica dell'espressione, apparentemente tolto di mezzo l'idea, la tendenza è questa, ma anche in realtà la tematica è una tematica connessa agli scopi, perché la tematica dello scopo è una tematica del senso. Questo è un punto che, su cui andrebbe, si dovrebbe riflettere a mio avviso molto di più. Si discute spesso sul problema del senso del musicale e non ci si rende conto spesso che il senso è anche scopo, cioè il problema del senso è un problema anche di posizione di scopi, posizione di scopi. E forse si tratta di un tema che ha delle implicazioni molto, molto ampie e molto interessanti che probabilmente non ci costringerebbero, insomma, come accade in certe discussioni dell'estetica musicale, a muoverci soltanto all'interno, diciamo, del livello strettamente interno al problema musicale. Il problema dello scopo è un problema aperto alla funzione, all'impiego, all'uso, a rapporti che integrano appunto quel brano musicale, che è comunque una sequenza sonora dentro un ambito più ampio. Vi sono poi i grandi scopi e i piccoli scopi. Pensiamo alla musica del passato, no? Il musicista del passato produceva in vista di scopi sempre sufficientemente determinati, no? E questo è un aspetto su cui occorrerebbe riflettere di più. Non è soltanto un aspetto sociologico, diciamo così, che sta ai margini del musicale, forse ha anche a che vedere con il musicale stesso. Ma appunto sono riflessioni che ciascuno di noi continuerà, avrà tempo di sviluppare e di ampliare. Il suono per Cage invece, il suono stesso, non deve mai essere concepito come mezzo in vista di uno scopo. Questo carattere di mezzo è escluso dalla posizione di Cage per ragioni del tutto comprensibili, inerenti all'impostazione della sua posizione. E allora appunto gli si chiede una conferenza: qual è lo scopo della musica sperimentale? E Cage risponde: niente scopi, suoni. Si tratta senz'altro di un tentativo molto esasperato appunto di elisione del momento soggettivo dal musicale, ma questa elisione tuttavia del momento soggettivo come deve essere interpretata? Quali sono le sue chiavi? Risponde a una sorta di tendenza obiettivante legata in fondo a una linea filosofica di più ampia portata che si ricolleghi poi al momento appunto della scientificità, della tecnologia? Ecco, io direi di no, lo abbiamo visto sostanzialmente, che questo momento, questa soppressione del momento soggettivo non è interpretabile nel senso appunto di una sorta di esplicita e cosciente riduzione all'obiettivo, ecco, una sorta di assunzione esplicita di una reificazione del musicale. Si tratta piuttosto di un modo di teorizzazione, diciamo, musicale di quello che è un atteggiamento esistenziale, un modo di stare nel mondo, un modo di concepirlo, ecco. E fa parte di questo atteggiamento proprio questa tendenza a non far emergere, diciamo così, la soggettività in primo piano, ma appunto a porsi in una dimensione nei confronti della vita stessa, dell'accadere stesso, che in qualche modo intende mettere tra parentesi quello che potremmo dire è l'arrovellarsi delle spiegazioni, delle teorie, delle interpretazioni. Questo è un tema particolarmente presente. In fondo è l'arrovello stesso dei significati. Forse il significato c'è se non ti arrovelli sopra, insomma. Ecco, questo potrebbe essere un modo di cogliere questo la posizione del problema. Vi è un apologo è una terminologia un po', una storia, non so come chiamarla, queste breve storie di Casey, che merita di essere brevemente raccontata, è breve comunque la storia di Casey. Non so se alcune di queste storie non sembrano di diretta sua produzione, però insomma, questo non è molto rilevante. La storia racconta di un uomo che se ne sta in piedi su una collina, questa è la scena iniziale. Passano tre persone ai piedi della collina, alla base della collina, e ciascuno dice la sua su questo fatto. Cioè uno guarda questo uomo sulla collina e dice: quell'uomo deve aver perduto il suo animale prediletto. No, dice l'altro, mi sembra che stia aspettando un amico. Il terzo, invece, né l'uno né l'altra cosa, sostiene la terza persona, gode il fresco della sera. Salgono sulla collina e interrogano, ciascuno pone la sua domanda: hai perduto il tuo animale prediletto? No, dice costui. Hai aspetti un amico? No, nemmeno questo. No, forse ti godi il fascino del fresco della sera? Dice no, anche questo, niente di tutto questo. Ma allora, se chiedono i tre uomini, perché te ne stai lassù se rispondi di no a tutte le nostre domande? E l'uomo in alto rispose: me ne sto in piedi qui, ecco tutto. Questa è una storia, mi sembra che non ci sia bisogno di commentare, perché contiene in una concisione eccezionale tutto il discorso intero che siamo andati sviluppando. Contiene in sostanza: quest'uomo sulla collina è un simbolo dell'accadere, e tutto il discorso è anche implica quella tematica del lasciare accadere, che appunto riconduce poi a un certo tipo di atteggiamento nei confronti del musicale, del suono, un certo tipo di discorso sul problema della musica. Ed è interessante, certo, che il problema della musica venga affrontato a partire da un orizzonte di questo genere. Potremmo non accettare, noi da filosofi che ci arrovelliamo sui significati, certamente non saremo propensi subito ad accettare questa posizione, anche se quella è una posizione filosofica, tipicamente filosofica. Io personalmente non sarei disposto ad accettarla, però ne capisco in certo modo la portata, capisco che possa avere un suo senso in determinati contesti. Queste posizioni non hanno mai un senso, cioè il senso di queste posizioni non va giudicato come tale, ma va giudicato sempre in rapporto a contesto. Vi sono dei contesti in cui io credo che io racconterei la storia dell'uomo sulla collina, ecco, vi sono dei momenti in cui la storia dell'uomo sulla collina va raccontata, e è giusto raccontarla, e significa effettivamente qualche cosa. Ecco, in rapporto a questi temi, che cosa ne risulta intanto rispetto al problema musicale? Certamente un indebolimento dell'importanza della musica, potremmo dire. Ecco, questo è un punto che non abbiamo esplicitamente enunciato così, ma che certamente non ci coglie impreparati. A ben pensarci, tra gli altri significati, come avete visto ne ha molti, che possiede la sottolineatura del rumore, l'ampliamento appunto che conduce dal suono al rumore, ha anche il senso e anche un modo di togliere alla musica la sua aura, no? Ma in un'accezione un po' particolare, secondo un'inclinazione un po' particolare, che forse contiene, anzi senza forse, io credo che contenga anche un richiamo alla vita comune, all'integrazione nella vita comune, alla gente comune, al pensare comune, direi quasi. E credo qui di cogliere un lato significativo di questa personalità artistica. Possiamo pure non considerarlo come un musicista, possiamo accordarlo a un certo punto, ma appunto senz'altro riconosceremo questo carattere di personalità artistica. Uno degli aspetti di questa personalità artistica forse è proprio questo questa tematica, questo richiamo al livello della vita corrente, in certo modo. Abbiamo detto già all'inizio, troviamo al limite di un discorso che sta tra il musicale e il non musicale, e in effetti quello che si dice qui di continuo è che i suoni appartenenti alla musica non si trovano su un altro piano rispetto ai suoni della vita quotidiana. Questo si dice di continuo. Ciò è già stato notato più volte, ed è già stato notato anche che questa affermazione però si trova di fronte a una difficoltà, a situazioni anche di tipo tendenzialmente paradossale. Soprattutto diventa difficile, quasi insolubile, appunto il problema dell'attività compositiva stessa, il rapporto, dicevamo, il contrasto tra accadimento e organizzazione. Ma direi che questo problema che noi abbiamo già incontrato si ripresenta qui in una forma forse nuova, proprio come domanda sull'esistenza o meno di un limite tra il musicale e il non musicale. In apertura di un concerto, Cage fa un discorso che viene riferito in questo testo, che si conclude dicendo agli ascoltatori che essi avrebbero potuto benissimo, purché ascoltassero, scoprire, dopo aver udito il concerto, di preferire i suoni della vita quotidiana a quelli che avrebbero ascoltati nel nostro programma musicale. E per quanto mi riguarda, aggiunge Cage, andava benissimo così, mi sta bene se la soluzione è questa. Qui sembra che il limite sia nettamente tolto, che appunto questo limite tra il musicale e il non musicale non ci sia più, che ci sia una sorta di indifferenza verso la produzione musicale in quanto produzione artistica. E in parte è vero, in parte. In parte scopriamo qui che, sia pure in forma completamente diversa, riemerge un problema che noi abbiamo già incontrato, cioè un problema che riguarda appunto il rapporto arte-natura, arte-naturalità, ma nel senso di naturalezza e artificio. Quel motivo che io ho definito naturalistico, ma anche, era anche un motivo verso la naturalezza del suono, si ritrova anche in questo tipo di prese di posizione, e in fondo la frase che ho citato prima intende proporre un'indifferenziazione, ma con un'inclinazione evidentemente al rifiuto dell'artificio, del resto appunto tutti i temi che tendono a eliminare l'elemento, che parlano di organizzazione ma allo stesso tempo tendono a ridurre questo elemento organizzativo, il tema del caso eccetera, evidentemente sono una critica implicita all'artificio. Vi è un'altra breve narrazione che io sono tentato di leggere a questo proposito, anche perché così viene anche spiegata all'interno di questo discorso. Si tratta della storia di due monaci. Due monaci arrivarono ad un fiume. Uno era indiano, l'altro zen. L'indiano cominciò a attraversare il fiume camminandolo sulla superficie delle acque. Il giapponese si inquietò e gli chiese di tornare indietro. «Che succede?» chiese l'indiano. Il monaco zen disse: «Non è questo il modo di attraversare il fiume. Segui me». Lo condusse in un luogo dove l'acqua era bassa e guardarono il fiume. Direi anche questa è una storia eccezionale, in un certo senso, ed estremamente indicativa, e che io vedo, può darsi che non abbia questo senso, ne abbia un altro, ma che io vedo particolarmente connessa col discorso che stavo facendo. Quale più splendida dimostrazione dell'arte per un monaco che camminare sulle acque di un fiume? Ha già provato anche, non ci ha rinunciato nemmeno Gesù Cristo a dimostrare questo tipo di abilità. Questa innaturalità
del comportamento viene fortemente criticato dal monaco Zen. Il monaco Zen dice: non devi fare così, perché vuoi apparire diverso dagli altri? Vieni con me, così si guarda il fiume dove l'acqua è bassa, come fanno tutti, come fanno tutti. Cioè critica di ciò che è lontano da ciò che può fare la gente comune, critica della, di una localizzazione del problema in uno spazio disintegrato, non integrato appunto nel corso stesso della vita. Ma allora appunto ancora il problema si ripropone: ma allora qual è il limite tra il musicale e il non musicale? In fondo questo limite è già indicato in quella risposta di Cage, se la leggiamo con più attenzione. Dice Cage appunto: potevano benissimo preferire i suoni della vita quotidiana purché ascoltassero. Ed è questo il problema residuale, che resta come residuo del discorso, della tematica del limite tra il musicale e il non musicale. Vi è una circostanza particolarmente importante che stabilisce un limite: nella vita quotidiana non vi è un autentico ascolto del suono. Il suono o è semplicemente indifferente, cioè corre via, passa via e quindi non è propriamente udito, oppure quando è udito è colto come segnale. Ne abbiamo già parlato a suo tempo, cioè il suono non vale di per se stesso, ma vale come un segno, come un mezzo per altro, un mezzo che determina eventualmente un nostro comportamento, e in questo senso non viene ascoltato, non viene udito, non vi è rispetto ad esso la dimensione dell'ascolto. E con ciò, indubbiamente, sia pure a livello molto elementare, un limite tra il musicale e il non musicale è una funzione riconosciuta alla proposta di far udire suoni, che è la proposta in fondo che sta alla base della, che è un aspetto della musicalità. Questa differenza viene mantenuta, fermamente direi mantenuta. Voi allora reinterpretate da questo punto di vista il problema, l'esempio dell'interferenza del suono che viene dalla finestra rispetto al brano musicale. Non si tratta di un'interferenza solo se ciò, quel rumore che viene dalla finestra, non attira l'attenzione come segnale di qualcosa che ci distrae dalla scena sonora. Solo se quei rumori sono di fatto integrati nella scena sonora come tale, cioè negli accadimenti sonori, sono colti anche ciò che viene dalla strada come suoni, come accadimenti sonori e non come segnali. Se invece evidentemente quando giunge un suono, un rumore dalla finestra, e mi affaccio alla finestra per vedere chi c'è, ecco che l'interferenza c'è veramente. E quindi in realtà il problema di una differenza tra il musicale e il non musicale c'è anche in queste considerazioni, e c'è in una forma anche che potrebbe essere a sua volta in qualche maniera particolarmente accentuata. E non è detto che, esaminando più a fondo il discorso di Cage, troveremmo appunto questa accentuazione, di un'accentuazione che, non avendo altri punti su cui poggiare, questa dimensione dell'ascolto venga fortemente caricata di significato, caricata di senso. Vorrei concludere ribadendo in certo senso un'osservazione che ho già compiuta, che anche ho già ripetuta varie volte, ma ora vorrei ripeterla un'ultima volta. Questa digressione su Cage, a parte appunto gli elementi di contenuto, di discussione determinata che ci ha fornito, in realtà ha una funzione esemplificativa molto, molto efficace di illustrare la connessione che vi è fra quella che abbiamo insistito essere una presa di posizione nei confronti del musicale e un insieme di pensieri non direttamente diretti subito e fin dall'inizio al musicale stesso, un insieme di pensieri, di concezioni, di atteggiamenti. Questo insieme di pensieri e di concezioni sostengono in certo modo e fondano quella presa di posizione. Questo è un punto, a mio avviso, particolarmente importante, ed è anche un punto che potrebbe anche farci dire, senza particolare accentuazione critica, che anche quello di Cage è naturalmente, nel significato che noi diamo a questo termine, un progetto espressivo. Cioè, non vorremmo dire questo come se volessimo cogliere Cage in contraddizione, non si tratta di questo, sarebbe una questione puramente formale. Di fatto è vero che ciò che fa Cage è proprio questo tentativo di elidere l'espressione soggettiva dalle sue produzioni sonore. Cage in effetti non firma le sue opere in un certo senso, si può parlare di progetto espressivo proprio perché qui siamo di fronte. Io cosa ho fatto in queste due lezioni, queste poche ore di lezioni? Non ho fatto altro che illustrare un modo di un'inclinazione della stessa immaginazione nei confronti del suono, del musicale. È un modo di fantasizzare, quello che vi ho esposto è un modo di fantasizzare intorno al suono, è un modo di esercitare questa immaginazione musicale. Ciò che abbiamo anche esemplificato è che questa immaginazione musicale è sorretta e motivata da ciò che immaginazione non è, e cioè appunto dal pensiero stesso, vorrei quasi dire. E nel dire questo, da un lato indubbiamente riprendo quelli che sono gli spunti di quella prendendo gli spunti di una posizione che io ho formulato in termini generali: l'immaginazione da sola non fa nulla, l'immaginazione deve essere orientata da pensieri, da concezioni, anche se non sono direttamente esplicite, anche se sono fusi con il momento immaginativo stesso. Cioè il processo immaginativo si muove sulla base di orientamenti che in senso ampio riguardano le prese di posizione nei confronti della realtà. Dall'altro però, nello stesso tempo, in fondo mi sembra di riprendere una delle convinzioni che stanno anche alla base della tematica di Cage. E a proposito di questo vorrei riferirmi a un ultimo episodio, questo è veramente l'ultimo. Abbiamo già detto il modo in cui Cage si accinge e presenta le proprie composizioni. Se possiamo senz'altro, sulla base delle poche informazioni che abbiamo, dire che in effetti brani musicali di questo genere ciascuno di noi probabilmente è in grado di realizzarli. In certi casi si tratta ad esempio di aprire degli apparecchi radio, di sintonizzare sulle onde corte e di registrare i suoni che ne risultano. Vi sono altri tipi di procedure, ognuno di noi sa buttare per aria due monete, creare delle situazioni combinatorie e sistemare delle strutture musicali, delle strutture sonore sulla base dei risultati dei risultati casuali che ne emergono. Cosicché succedeva normalmente che quando Cage presentava questi problemi venisse fuori in conferenze pubbliche, venisse fuori sempre una persona che dice: ma questo lo so fare anch'io, ecco, se la musica è questo ora lo so fare anch'io. Cage fa un commento a questo proposito e dice: c'è gente che dice, se la musica è tanto facile da scrivere, e la sua musica, questo vale per la sua musica in maniera particolare, potrei scriverla anch'io. C'è gente che dice così. E la sua reazione è questa: potrebbero, senza dubbio, solo che non lo fanno. E questa, a mio avviso, è una risposta assolutamente eccezionale, assolutamente eccezionale. È una risposta geniale, è una risposta anche parecchio illuminante. E lo è soprattutto, appunto, se ci chiediamo perché non lo fanno, perché non lo fanno, e se la risposta è, come io credo, nella direzione che io tenderei a vedere, Se venisse chiesto perché non lo fanno, io risponderei: non lo fanno perché per fare musica in genere, e questo è molto importante, persino musica come quella di Cage, che è tutto dire, no? Ecco, ci vogliono pensieri, ci vuole un'immaginazione musicale, ci vuole un'immaginazione musicale che è orientata da questi pensieri, cioè non lo fanno perché da questo punto di vista hanno la testa vuota, insomma, in sostanza. E non so se Cage darebbe letteralmente questa risposta, ma ritengo che sia nell'ordine del suo spirito sottolineare un aspetto di questo genere. Mi sembra che sia contenuta questa risposta in questa osservazione, potrebbero senza dubbio, solo che non lo fanno. E d'altra parte allora diventa subito più significativo una frase che voi trovate alla fine proprio del saggio del 37, dove senza una particolare spiegazione, proprio nelle ultime parole, si sottolinea l'importanza nel problema dell'organizzazione del suono della comune capacità di pensare. Si usa questa espressione, che a tutta prima non ha delle rispondenze nel testo stesso. Vi è però un altro punto che vorrei richiamare all'interno del testo, che mi sembra suggerisca lo stesso tipo di direzione, e cioè una risposta alla stessa domanda che si diceva prima. Si dice, appunto, c'è il solito personaggio che si alza e dice: ma questo lo potrei fare anch'io, e Cage dà una risposta che a tutta prima semplicemente sembra una risposta più che altro impertinente, che non abbia un particolare senso. La domanda è: ma seriamente, se la musica è questa, io la potrei scrivere quanto lei? E la risposta è: ho detto niente che la faccia pensare che la ritengo stupido. Quindi a tutta prima questa risposta è una risposta che sembra appunto solo impertinente fondamentalmente, ma in realtà secondo me invece risponde, non è solo un'impertinenza, no? Ma potrebbe avere un significato più importante in un certo senso. Qui non si dice: non hai l'abilità tecnica o devi avere l'abilità tecnica per produrre musica così, o è necessario per la produzione musicale, come potrebbe in fondo, come potremmo ragionevolmente sostenere, quello che si può chiamare istinto, sensibilità musicale, tutto quello che voi volete. Ma la prima risposta è il dire: mi parla di stupidità, ma allora si pensa al suo opposto, insomma, cioè la puoi fare anche tu nella misura in cui hai una comune capacità di pensare. Cioè, se hai qualche pensiero, se pensi qualche cosa, ovviamente se questo pensiero poi è orientato a realizzazioni che riguardano l'ambito del suono, che si riversano, cioè, nel materiale sonoro, e che riversandosi nel materiale sonoro, naturalmente in un'immaginazione interna al materiale sonoro, poi si riversano in valenze simboliche. Direi che tutto ciò che abbiamo detto non ci... ancora, e non in chiave polemica, non ci evita di parlare anche nel caso di Cage e delle produzioni musicali di Cage di una valorizzazione simbolica del materiale sonoro, cioè gli accadimenti sonori di Cage sono essi stessi, già in quanto presentati come accadimenti, hanno un forte valore simbolico. Mostrano sì certamente l'esserci del suono come tale, l'esserci del suono che è soltanto suono, ma quando abbiamo detto questo, l'abbiamo spiegato nei termini in cui lo abbiamo spiegato, vi rendete conto che questa frase è gravida, carica di simbolismi, al simbolismo dell'essere senza casa, del rifiuto del possesso, dell'attimo e del godimento della gioia dell'istante, a tutti questi simbolismi, al simbolismo del monaco al fiume, dell'uomo sulla collina, ecco, tutti questi simbolismi che assediano poi il testo di Cage, di cui è pieno queste storie, sono in fondo storie fortemente simboliche, anche laddove sembrano storie assolutamente insignificanti. Ecco, questi simbolismi sono presenti e formano il senso dell'operazione musicale anche di Cage. Direi che è proprio la comprensione di questi simbolismi che ci può rendere interessante l'ascolto di Keynes.